Sì, cominciano subito le domande.
Posso?
Assolutamente sì, sto cercando un attimo di ricapitolare velocemente la cosa in modo tale che ciascuno di voi, se ha sulla base di quello che ha ascoltato qualche flash o qualche domanda, la può fare. Allora, come percorso noi abbiamo iniziato da questa teologia della creazione, no? Abbiamo visto questa creazione come nella Bibbia si sviluppa attraverso i due racconti, anche se non siamo entrati nel contesto dei due racconti, perché penso che la cosa era più che risaputa. Io ho voluto soffermarmi su quel concetto dello zimzum, ecco, di questa creazione praticamente per emanazione, quindi che abbiamo poi provato a svilupparvi, e l'ho messa appunto in relazione con quel comando di Dio di non uccidere, perché in un contesto appunto biblico, in un contesto di Eden, questa trasgressione al comando di Dio va a minare il concetto di eternità. E allora lì ho messo in evidenza l'aspetto del vegetariano, dell'uomo che in effetti non uccide gli animali se non dopo pertanto ecco la cacciata da questo paradiso. Dopodiché abbiamo visto che soprattutto alla fine di questo capitolo 3 abbiamo questo comando di Dio che va ad ostruire il passaggio alla via che porta praticamente a questo albero della vita. E abbiamo provato a capire che cosa rappresentasse questo albero, ed era appunto la Torah. Dopodiché l'uomo, stando al Salmo, con i piedi impiantati nell'acqua, è simile all'albero che fonda le sue radici appunto nel terreno. E allora anche qui il rapporto appunto tra ciò che è giusto, tra l'uomo, tra la Torah, ecco, in questa vita appunto di giustizia. Poi abbiamo visto che di per sé l'albero potrebbe avere anche un'ulteriore connotazione, potrebbe indicare un qualcosa che ha a che vedere con il limite, no? Con il limite umano, e oltre il quale all'uomo non è consentito di andare. E allora ecco, anche lì allora quel comando di Dio lo si potrebbe leggere in una prospettiva appunto di rispetto nei confronti di quello che è l'altro, quello che è la vita, quello che è non andare oltre quel punto di non ritorno, perché quello significherebbe appunto la distruzione. Malachia ci ricorda appunto che la parte finale del suo racconto termina con questo Erem, questa distruzione. Ma che razza di storia è, abbiamo detto, nel momento in cui noi finiamo la storia o la concentriamo sul concetto di distruzione? Abbiamo visto che probabilmente il rimando è a un altro uomo, a quell'uomo nuovo, quell'uomo giusto che è capace di relazionarsi con Dio e che probabilmente questa relazione in quel contesto paradisiaco l'uomo l'ha perso. Questa è stata un po' la sintesi di quello che abbiamo provato a riflettere. Prego.
Io volevo fare tre domande, sono anche un po' delle riflessioni.
Se potete alzare la voce.
Sì, volevo fare tre domande insieme a delle mie riflessioni,
Sì.
di studi, di cose che ho fatto personalmente, eccetera. Spero di riuscire a formulare in maniera chiara perché l'argomento è molto complesso. Allora, dunque, innanzitutto mi ha colpito la chiave di lettura che lei ha dato all'albero. Veramente mi si è aperto un mondo e poi ha anche dato tante risposte a tante mie domande, con approfondimenti di certi aspetti che in genere non si fanno, anche nelle catechesi, nelle cose a cui ho partecipato durante questi anni, quindi veramente mi si è aperto un mondo. Allora, io ho notato da osservazioni, da studi, cose che ho visto, che l'albero viene anche, cioè, ha anche una connotazione di alto tipo, quindi anche credo simbolico, si vede in alcuni dipinti, no, in alcuni, penso in molti dipinti, per esempio del Medioevo, anche forse medievali, no? In cui viene rappresentato insieme ad alcune scene dell'inferno, se vogliamo, quindi di uomini nudi, eccetera, insieme a tutta una serie di. Là c'è anche una rivista con questi dipinti in cui i pittori del Medioevo, comunque del 300, 300, del 400, del 1000, intorno all'anno 1000, in cui l'albero, cioè gli alberi stanno insieme a una certa tipologia di rappresentazioni di questo genere, quindi mi ricollego un po' a Dante, no? Nella Divina Commedia. Questa è una cosa proprio, cioè così, era una mia osservazione, anche una mia domanda, se l'albero, oltre che rappresentare la natura, come ha detto lei, è anche qualche cosa, cioè vuole anche rappresentare qualche cosa di simbolico, anche il fatto stesso che lei ha detto prima, no? Non ricordo a quale personaggio, in cui appunto si dice vai, Gesù dice vai, a chi ha detto, a Giosuè mi sembra, di andare, ecco, ad uccidere, però di non toccare gli alberi. Io avevo visto in quell'episodio qualche cosa di simbolico rispetto a semplicemente al discorso della vita, no? Legato all'albero. Quindi volevo che magari, ecco, rispondesse, aggiungesse qualche cosa di più a questo aspetto dell'albero. Secondo me non è solo la vita, la Torà, la legge, ma è qualche cosa di più. E questa è una domanda. E poi ce ne sono altre due.
Sì, vogliamo farle tutte e tre in modo tale che io me l'appunto poi dopo.
Cosa che mi ha colpito molto è quando lei ha detto che il giusto è ovviamente colui che non lo sa e che addirittura capace di far cambiare idea a Dio. Chiedevo, ma si tratta di far intenerire il cuore di Dio, per esempio, o c'è dell'altro? E questa è un'altra domanda. Poi un'altra domanda.
Va bene. Comincio a rispondere a questi due e poi aggiungiamo se ci sono anche altre domande, perché l'appetito viene mangiando, come si dice, insomma, quindi può darsi che vengono fuori altre domande. Allora, una delle cose, io vi ho fatto una premessa iniziale, no? Ho detto quello che eviterò è quello che più o meno si sa in giro, insomma, anche attraverso studi, anche attraverso un po' quello che poteva essere il filone cristiano. Vedete, io non mi sono attenuto esclusivamente ad un'esegesi, ad un filone tipicamente cristiano. Io ho richiamato moltissimo al mondo ebraico, ma c'è un motivo. Io continuo a ribadire che l'Antico Testamento ha un'origine ebraica, per cui noi dobbiamo, quando parliamo di Sizim Leben, no, di quel contesto vitale, noi dobbiamo conoscere qual è il contesto, quel contesto ebraico, e quindi poi da lì ovviamente cerchiamo di fare quel tipo di lettura che gli stessi ebrei ci hanno insegnato, appunto midrashica, che andiamo ad applicarle praticamente alla luce del Nuovo Testamento, no? Quello è un'impostazione metodologica, però il punto di partenza è ebraico, e se è ebraico allora andiamo a vedere un attimo nel mondo ebraico quali sono le concezioni, perché se non è chiaro un po' il riferimento che io vi facevo prima, no? Attenzione, stiamo attenti quando diciamo che noi abbiamo letto tutta la Bibbia, no? Un po' in modo molto provocatorio ovviamente lo dicevano, era semplicemente per dire che la Bibbia non si legge, si studia. E allora per studiarlo ovviamente bisogna capire lì dove ci sono viene utilizzata una certa terminologia, lì dove vengono utilizzate determinate espressioni, ovviamente le devo andare a vedere prima in quel contesto in cui sono nate, poi ci vanno a fare tutte le interpretazioni possibili per immaginabili, e le vado poi a ricollegare, se io sono un cristiano, in un contesto quindi tipicamente cristiano. Allora, fatta questa premessa, quindi ho voluto dirvi che volevo presentarvi qualche cosa di nuovo rispetto alle cose che più o meno si sentono dire in giro. Non so fino a che punto ci sono riuscito, a dirvi la verità, sono tutte intuizioni quelle che vengono fatte. Ecco, allora l'albero, no? Può rappresentare qualche cosa, ma certo che dietro l'albero c'è molta simbologia. Pensate al fatto stesso che molti dipinti raffigurano quest'albero, poi il serpente che è il tentatore, quindi vuol dire che potrebbe essere anche la sede del male di per sé, il discorso stesso appunto che ci sono raffigurazioni che la nudità, queste persone, insomma, ecco, la nudità che cosa è, lo proveremo a vedere anche adesso qui in questo secondo incontro che noi faremo, a che vedere con non sull'aspetto tipicamente fisico, dicevo, forse richiama qualcosa di molto diverso. Forse è più facile, la domanda è più facile coprirsi o vestirsi. Io mi copro o mi vesto. Ci sono due cose diverse, per cui capite lì, c'è una situazione dove precedentemente la nudità non era vista come male, tanto è vero che questi passeggiavano nudi con Dio, quindi dopo si preoccupano di coprirsi, vestirsi. Interessante poi capire quello così, però ecco, sicuramente l'albero può rappresentare benissimo, può rappresentare tanto, nell'ambito della simbologia sicuramente ci si può muovere come, perché ogni interpretazione è frutto di uno studio, e quindi sono molto rispettoso di quelle persone che danno appunto un altro tipo di interpretazione. Ecco, io vi dico che all'albero do un determinato significato, perché proverò poi anche a farvi capire, se mi sarà possibile, se non entro un po' troppo nel tecnico, l'idea che ho in effetti di questi racconti di origine, che vi anticipo, volendo, secondo me non sono proprio racconti di origine, ma qui entriamo appunto in un contesto un po' più tecnico, un po' più particolare, che preferisco affrontarlo lì quando vi parlerò proprio nello specifico. Uno di questi temi sarà trattato nelle ore successive. Ecco, allora, c'è questo aspetto dell'albero, così come l'altra domanda sul il giusto può influenzare, no? Io vi ho presentato la prospettiva talmudica, no? Il Talmud. Per il Talmud chi è il giusto? È il giusto secondo quella prospettiva diciamo di giustizia che deriva dal diritto. Ecco, il giusto è colui che può influenzare Dio. Lui non lo sa di essere giusto, e può essere, c'è una prospettiva veramente universalistica di questo giusto, perché il Talmud non ci dice che è l'ebreo, il giusto ebreo, non fa presente questo, ci parla del giusto, e quindi il giusto non rientra nemmeno in quelle categorie di religiosità, per cui il giusto ebreo, il giusto cristiano, il giusto islamico, non fa accenno, anche l'ateo potrebbe essere giusto, ma quello che è interessante come questi 36 giusti vengono scelti secondo la prospettiva talmudica, vengono scelti da Dio per poter reggere le sorti dell'universo, e né loro ne sono consapevoli, né le persone che gli stanno accanto. Ecco, quindi questa è un qualcosa di nuovo per noi in prospettiva cristiana cattolica. Ecco, questo è un qualcosa che ci dice che forse probabilmente, non a caso il Talmud richiama per esempio quelle figure di Isacco, di Giacobbe, allora probabilmente lo stesso Gesù, che viene percepito sotto determinate prospettive, sempre ebraiche, come il giusto, e vuol dire che allora probabilmente le sorti di questo mondo sono state messe sulle spalle di questo giusto, che poi dopo ha dovuto sorreggere tutta una determinata struttura ontologica che fa riferimento all'uomo, lo vedete? Come domanda, insomma, la lascio ovviamente aperta. Intenerire il cuore di Dio, sì, perché pensate che è capace il giusto di far cambiare idea a Dio. Allora, anche qui la prospettiva talmudica si scontra un po' con quell'idea, quell'esigenza di mettere per iscritto questa relazione che l'uomo ha con Dio, no? Quello che noi poi chiamiamo Bibbia, questa storia di amore tra l'uomo e Dio. Metterlo per iscritto che cosa significa? Significa che una volta che ho messo per iscritto una cosa, gli appunti che adesso mi sono presi, questi sono, e questi rimangono così, perché li ho scritti io, non c'è la possibilità di cambiare. Allora ecco l'immutabilità, no? Il concetto di immutabilità di Dio, le cose che adesso sono e quelle rimangono. Questa idea talmudica va un po' a scontrarsi con quella scuola rabbinica della immutabilità di Dio, perché Dio non può cambiare idea, questa è l'idea di Dio. Che Dio è? Che Dio è altrimenti? Viene meno quell'aspetto, quegli attributi che noi conosciamo, appunto, che diamo a Dio. Nel momento in cui questo Dio è un Dio che si lascia influenzare, allora che Dio è? Questa prospettiva talmudica è molto vicina alla prospettiva cristiana.
La tenerezza di Dio.
È molto vicino, per cui io l'ho presa in riferimento proprio perché rispecchia molto questo nostro modo di vedere. Pensate, no, all'impassibilità di Dio. Dio è, non ha passione per l'uomo. Provate a vedere Gesù, quello che fa Gesù, che si preoccupa praticamente soprattutto di coloro che vivono situazioni particolari. Lui è compassionevole, no? Quindi patisce con, vive con le stesse esperienze di quell'ultimo che probabilmente non ha, muore di fame, muore di sete, fa quello che è. Ecco, questo Gesù è amico di quello, quindi vive quella stessa esperienza. Ecco, questi aspetti penso che vadano molto ad incidere su quel fatto di un Dio che è passionale, perché vive empaticamente il dramma dell'uomo, ecco, lo vive con l'uomo. Sa piangere con l'uomo, sa ridere con l'uomo, sa soffrire con l'uomo, perché questo Gesù, che è Dio, è riuscito a far commuovere il cuore di Dio proprio perché lui è Dio, e a far soffrire questo Dio perché sulla sua quella croce Dio ha sofferto, ed ha sofferto.
Secondo me, il Nuovo Testamento insieme.
Esatto, in quella prospettiva trinitaria che non sto qui adesso a dirvi, insomma, perché la conoscete meglio di me.
Un'altra domanda.
Sì.
È un po' provocatoria, però penso sia molto interessante. La creazione è onnipotenza o debolezza di Dio?
La creazione è
onnipotenza o debolezza di Dio?
Beh, la creazione è sicuramente è una prospettiva, se, dal punto di vista di una domanda personale che mi stai facendo,
no,
immagino,
no, in generale.
Beh, io dico che la creazione
è.
Sì, la creazione la possiamo leggere in una prospettiva di amore, per cui io seguo molto quella teologia, quella filosofia cabalistica, che c'è questa emanazione, no, così come Plotino, per carità, perché quella è una ruina di cristiano, però sicuramente c'è un amore traboccante, no, di questo Dio, per cui Dio è amore e tutto ciò che fuoriesce da Dio è atto creativo, per cui Dio crea per amore tutto ciò che crea, per cui no, io lo chiamerei, non chiamerei onnipotenza questo, lo chiamerei amore. Ecco, per cui noi abbiamo la grande capacità di amare quando amiamo in modo oltre la misura, no? Una persona, quella non è onnipotenza, è veramente amore. Io trovo difficoltà a sostituirlo con il termine amore con un altro termine, perché amore implica molto di più, molto di più. Pensiamo quando ci troviamo di fronte ad un figlio che probabilmente nella sua vita avrà sbagliato, avrà commesso degli errori, e mentre l'altro si è sempre comportato in un modo degno, in un modo educato, così come noi ce lo prospettavamo. L'amore incondizionato che avrò nei confronti di quel figlio sgangherato sarà incommensurabile rispetto a quell'altro che comunque tutto sommato fa quello che deve fare. Quindi io non dormirò la notte non per quello che sta facendo il suo dovere, ma per quello che in effetti non si comporta come figlio, e questo mi preoccupa molto. Ecco, però questa preoccupazione è dovuta all'amore viscerale, no? Siamo nell'anno della misericordia, pensate, quindi sta per concludersi questo anno della misericordia, e pensate allora che cos'è quel rahamim, no? Quell'amore viscerale che Dio ha, che va oltre ed è direttamente proporzionale alla mia infedeltà. Più io sono infedele, più Dio mi ama. Ecco, questo è rahamim, questa è la potenza di questo Dio che va oltre le mie infedeltà. Non so se sono riuscito a farti riflettere. Sì.
Volevo chiedere una cosa, giusto per capire meglio il libro, no? Alcune delle letture che altri avrei, tipo per esempio l'albero, naturale, legge, sono pensiero completamente ebraico.
Assolutamente sì.
Ma gli ebrei guardano la parola di Dio da un loro punto di vista, da questo punto di vista manca la cosa più importante da cristiano, cioè che tutta la creazione e tutto il Vecchio Testamento è solo di preparazione a quello che poi sarà la venuta di Gesù e al fatto che noi a notte di Pasqua proclamiamo la felice colpa. Quindi è sicuramente interessante, è sicuramente formativa la lettura dal punto di vista ebraico, ma sicuramente non è la nostra lettura di quella che è solo, sia le motivazioni, sia il punto di vista, cioè il vecchio Testamento ci porta attraverso i profeti e tutti i vari libri, focalizza l'attenzione su quello che sarà il futuro Messia.
Sì, sì,
lettura che a loro manca proprio completamente perché non ci credono, quindi
certo. La prospettiva cristiana loro manca, quindi non ce l'hanno questo tipo di prospettiva.
Non ce l'hanno, quindi hanno una lettura che è deficitaria proprio come all'origine.
Sì, io però ti rimando un po' a quella parte, a quella cosa che dicevo. Inizialmente, non mi sono preoccupato di trovare l'aggancio con la teologia cristiana, io mi sono preoccupato più che altro di capire, perché un po' il motivo degli studi, ecco, di noi che apparteniamo un po' a questo contesto biblico, no? Noi ci preoccupiamo meno di fare teologia e più di capire i contesti storici, geografici, perché il nostro compito è quello innanzitutto di capire colui che scrive, e per capire colui che scrive devi capire in quale contesto storico vivo, perché sta scrivendo, per quale motivo sta utilizzando quelle cose così. Dopodiché non deve mancare l'aspetto teologico, no? Perché altrimenti, ecco, tu rimani ancorato praticamente a questo. Però io lo do per scontato questo aspetto teologico della teologia cristiana, perché insomma io mi sto comunque riferendo a delle persone che molti di voi insomma li vedo, hanno seguito già dei percorsi qua all'interno della struttura, per cui probabilmente hanno già un bagaglio di conoscenza personale. E io sono partito proprio da questo presupposto, non vado a parlare a delle persone che vivono il profumo della teologia cristiana, ma cerco di far capire come nascono questi testi, in quali contesti nascono e qual tipo di interpretazione è possibile avere al di là di quella teologia cristiana che loro conoscono, perché poi dopo, sulla base di un novum che mi giunge, probabilmente io potrò integrare quello che è costitutivo della mia fede, quindi della mia teologia cristiana, con quello che in effetti emerge dal testo stesso, e quindi da quelle motivazioni che portano l'autore a scrivere determinate cose. Non sono due cose completamente in conflitto, ma devono essere integrate, per cui c'è qualche cosa di personale che io l'ho lasciato a voi, e c'è un qualche cosa che appartiene ad un'interpretazione ebraica che probabilmente di sfuggire, che ho ritenuto opportuno evidenziare proprio per poter facilitare questo tipo di rapporto. Questa è la scelta, è un po', sono quelle scelte di metodo che servono proprio per poter integrare qualche cosa che poi a monte noi, ciascuno di noi, già.
Sì. A proposito di che da sé giusti e Dio manda in ogni generazione per salvare le sorti del mondo, adesso hanno un carattere universale perché sono distribuiti in questo tempo, ma questi qua loro non sanno di essere giusti, però hanno dei carismi particolari, davvero, perché coincidono sulle sorti del mondo.
Sì.
In parte già parlato prima dei giusti,
insomma. Sì, però, io ti chiedo scusa se ti interrompa, no, poi continuerò la domanda, ma mi serve anche per una chiarezza metodologica. Siamo in un contesto talmudico, cioè non ci dimentichiamo che questo è il contesto talmudico. Dopodiché, nella mia prospettiva cristiana, io dico, ma sono veramente i 36 giusti che risolvevano le sorti dell'umanità, oppure è l'unico giusto, è il giusto per eccellenza? Tanto è vero che io in modo molto provocante e provocatorio ve l'ho detto prima, insomma, no? Ma sono veramente, ma nella nostra prospettiva vuoi vedere che c'è qualcuno che va a riassumere le 36 figure giuste, le capitoli, e diventa lui il giusto che? che va quindi poi ad incarnare quel quarto carne del servo di Isaia, vuol dire che forse è quello il giusto, ma questa è nella nostra prospettiva cristiana cattolica. Ovviamente nella prospettiva talmudica, Dio come la voglio leggere, come la potrei leggere questa chiave, cioè la chiave di lettura che vi ho posto, come la, quale dovrebbe essere, i 36 giusti? No, un'altra idea forse c'è, che è latente, il fatto che Dio non lascia questo mondo da solo, nonostante tutto, nonostante i tentativi dell'uomo di distruggere questo mondo, Dio non lascia l'uomo da solo. Ecco, forse questo è quello che ci può aiutare, no? A tirar fuori dalla, non tanto la prospettiva dei 36 giusti, quanto il fatto che c'è l'interesse, no? Vi prego di capire proprio a livello di etimologia, interesse di Dio, di prendere per mano quest'uomo e di non lasciarlo all'interno di questa storia. Del resto, scusatemi, i 36 giusti sono giusti perché sono uomini. Sono persone che non sanno, quindi sono persone radicate nella storia, ma del resto noi diciamo che Dio è entrato nella storia, c'è un prologo che dice che ha abitato, ha messo tenda, quindi si è radicato, e che i suoi familiari, quei familiari poi non lo hanno riconosciuto come tale. Quindi è un Dio che entra nella storia ed è un Dio che va a capovolgere le prospettive di questa storia, trasformandole in storia di salvezza. Quindi ecco, questo aspetto prendiamolo bene in considerazione. Vi ribadisco, filosofia cabalistica che vi ho voluto presentare, Plotino con il suo principio di emanazione, prospettiva talmudica, tutto questo mi sta bene, ma questo non va a soppiantare l'idea teologica cristiana che noi abbiamo. Questa si deve integrare con quell'idea, e io questo lo lascio a voi, lo lascio alla vostra sensibilità, lo lascio alla vostra capacità. Vado a cogliere probabilmente gli elementi costitutivi che mi permettono di poter dialogare con un tipo di mondo che non la pensa come il sottoscritto, insomma. Quindi questa è la prospettiva. Io questo mi auguro che ciascuno di voi abbia potuto cogliere da questa relazione.
Posso dire, quindi si può sintetizzare e dire che i 36 giusti del Vecchio Testamento sono Gesù nel Nuovo.
Per ogni generazione, ma del resto noi nella nostra prospettiva cristiana il Gesù che è entrato nella storia è il Gesù della storia, ma che poi diventa il Gesù della fede, che accompagna, sarò con voi.
Fino alla fine dei tempi.
Ecco, quindi è il Gesù della storia, no? È il Gesù che accompagna l'uomo nella sua evoluzione storica, in questo suo processo storico, per cui lì saranno i 36 giusti radicati, ma questi 36 per ogni generazione per noi hanno un nome e cognome, sono il Gesù di Nazareth che conosciamo, insomma, a cui ci appelliamo, che ruotano, insomma, a questo concetto di una storia che è stata redenta dal sangue di Cristo. Ecco, quindi è questo secondo me, certo. Qualche altra riflessione? Si accettano anche provocazioni, quindi va benissimo. Così come io.
Vuoi dare un risultato? Quando è stato scritto, da chi?
Sì, fai bene a farmelo presente, faccio un sospiro perché ogni qualvolta devo parlare del Talmud e di tutte queste cose così. Allora, voi sapete che sono i testi talmudici, sono, allora, nella mentalità, nell'ambito della storia del canone ebraico, io farò e chiederò scusa poi al canone ebraico per quello che sto dicendo, ma mi interessa, insomma, non voglio fare un incontro su tutto questo, quindi sintetizzo al massimo. Allora, voi sapete che abbiamo la Torah, i cinque libri praticamente quello che corrispondono al nostro Pentateuco, poi nel canone ebraico abbiamo i Neuim e i Ketuvim, sono le tre forme, ma in effetti sul Esodo, se voi leggete l'Esodo, vediamo che Dio a Mosè non ha dato soltanto le tavole della legge, no? Ma Dio ha dato anche dei comandamenti, ha dato anche parole. E queste parole hanno il compito di essere tramandate, non hanno il compito di essere messe per iscritto, ma hanno il compito di essere tramandate di generazione in generazione, per cui c'è una legge messa per iscritto e poi una tradizione orale. E questa tradizione orale contiene ugualmente delle leggi che, a differenza di quelle delle altre, ecco, quelle sono scritte e queste sono orali, che vengono comunque tramandate. Queste sono il Talmud, no? In generale queste tradizioni orali, che al loro interno contengono le Gemara. Le Gemara sarebbero le interpretazioni di quelle leggi orali. Quindi noi abbiamo un sistema legislativo, dopodiché questo sistema legislativo è costituito anche dalle... ci sono le interpretazioni di quelle leggi. Ecco, le interpretazioni di quelle leggi costituiscono le Gemara. L'insieme delle leggi e delle Gemara costituiscono il Talmud, che sono di due tipi. Abbiamo il Talmud palestinese e il Talmud babilonese. Ora, questo già vi fa capire il Talmud babilonese, com'è, che c'entra il Talmud babilonese e che c'entra, perché Babilonia non c'entra nulla con me. Ecco. Allora, forse la domanda più corretta sarebbe: ma se dovessimo dire quando è nata la Bibbia, ci sarebbe un periodo storico che potremmo dire quando è nata la Bibbia? Certo che c'è. E il periodo storico, io sono convinto di questo, per cui adesso vi presento il mio pensiero. Io sono convintissimo che i testi biblici vengono messi per iscritti in due periodi. C'è il periodo dell'esilio in Babilonia. Storicamente gli ebrei vengono nel 587-86, vengono presi, i babilonesi dichiarano guerra alla terra di Canaan, insomma quello che era rimasto della terra di Canaan, vanno lì, la distruggono, prendono, ecco, attenzione, non gli ebrei, ma prendono quelli che avevano un ruolo importante all'interno del mondo ebraico. Quindi prendono quelli e se li portano schiavi in Babilonia. Quello è un primo periodo. È un primo periodo dove nascono questi testi. Cioè, in questo periodo storico ci si preoccupa di tutto quello che viene raccontata la storia del popolo ebreo, perché si vuole capire il motivo per cui questi ebrei stanno lì schiavi in Babilonia. Questo è il tema. Per quale motivo? Perché l'ebreo, perché io, ebreo, adesso mi trovo schiavo in Babilonia? E lì comincia a svilupparsi un certo filone teologico che prende spunto soprattutto dalla storia deuteronomista in quel contesto lì. Ma poi si va avanti nella storia. E che cosa succede? Che questo popolo verrà, finirà il periodo, diciamo, ecco, della schiavitù in Babilonia. Cioè, schiavitù che durerà circa 70 anni, diciamo, relativamente, ma se voi fate i calcoli non ci sono, perché 587-586, si arriva al 538, quando Ciro degli Achemenidi, re di Persia, re di Media, re di Lidia, prende questi ebrei e li porta, adesso fatemi usare un eufemismo, e li lascia liberi di ritornare praticamente nella loro terra, ma non solo. Darà a questo popolo la possibilità di poter costruire quello che i babilonesi avevano distrutto, il cuore della loro fede, il Tempio di Gerusalemme. E lì c'è un altro, e lì viene costituita, diciamo, la seconda parte della Bibbia, che è opera della teologia cronista. Sono i cronisti che elaborano praticamente questa teologia, dove in effetti le figure che erano state prese prima dell'esilio vengono rilette. Faccio un esempio: se voi prendete nell'ambito di questa prima storia, io poi dopo ne parlerò di questo aspetto, adesso lo accenno soltanto, se voi prendete all'interno di questa prima storia prendete la figura di Davide e poi confrontate questo Davide che c'è nella prima storia con il Davide della seconda storia, che è stata scritta da coloro che adesso abitano nella terra di Canaan, perché sono ritornati dalla terra di Canaan, le due figure, stiamo parlando sempre di Davide, le due figure sono diametralmente opposte. Qui c'è il problema di Davide, che è un peccatore, a Bersabea, che hai fatto con Bersabea, Virginia? Vuoi vedere che è stata quella, vuoi vedere, allora ecco qui, vuoi vedere che è stato quello il motivo per cui adesso mi trovo schiavo in Babilonia? Ricordatevi che c'è la cosiddetta teologia della retribuzione, dove c'è il discorso che tu vai a pagare le pene dei due padri, e quindi se io oggi sto in Babilonia, vuoi vedere che quello scellerato di Davide, io sto pagando i peccati dello scellerato di Davide? Ma poi c'è un secondo momento, quando gli ebrei prendono possesso della terra di Canaan in virtù appunto di quello che stesso con Ciro, che in effetti fa questo editto, li libera e via dicendo, tutto quello che è. Ora, nel momento in cui stanno qui, io mi chiedo, ma veramente è stato Davide l'accelerato che mi ha fatto lì, mi ha fatto portare lì? Beh, io quella storia non è, quella non è più la mia storia, perché io adesso sto di qua, non sto più lì. Se fosse stato vero questo, io sarei dovuto rimanere lì, invece io lì non ci sto, perché io adesso sto di qua, sto nella mia terra. E allora che cosa è successo? Allora ecco che cosa fa questa teologia cronista: quelle figure che vengono prese nell'ambito di quella prima storia vengono riprese, c'è una rilettura praticamente che viene fatta di quei personaggi, dopodiché questi personaggi, tipo Davide, diventeranno santo. Ma è santo in questo tipo di teologia, nella teologia cronista, per cui c'è il tentativo nella teologia cronista di trasformare questo Davide da peccatore a una persona più o meno, a una persona quasi giusta, fin quando Davide è giusto. Per quale motivo? Perché io adesso sto qui, e quindi questo mi fa capire che questo Dio mica mi ha abbandonato, è il Dio dell'esodo, è il Dio che mi ha preso per mano e mi ha fatto uscire dall'esodo. Allora questa teologia cerca di riprendere quei personaggi, di prendere soprattutto quelli che hanno a che vedere con il Tempio di Gerusalemme, di purificarli un po' e di inserirli nuovamente all'interno di questa storia, dove questa è una storia di redenzione, perché io adesso poi sono stato liberato. Ecco, questo è il periodo in cui nasce la Bibbia. E qui potrebbero nascere 10 miliardi di domande, perché una delle cose che io poi adesso cercherò di fare nelle ore successive dei nostri incontri, che io ci credo fortemente in questo, cioè, e allora probabilmente anche questo giardino di questo Eden che stiamo parlando, allora probabilmente ha poco a che vedere con quella visione di teologia cristiana che vede il giardino, perché questo giardino è funzionale, è molto funzionale a quello che adesso sto vivendo, o probabilmente quello che speravo che fosse, ma questo lo vedremo probabilmente nelle ore successive, quindi qualche motivo di preoccupazione me la lascerò come input. Ovviamente poi sarà un po' voi a prendere.
Sì, ma intanto non può essere portato avanti verbalmente?
Sì, assolutamente sì, perché in effetti di per sé rimane così, c'è questa, il Talmud, se noi parliamo di legge scritta, quella è la Torah. Se noi parliamo e continuiamo a parlare di Talmud, vuol dire che c'è una tradizione orale che continua ad esserci ancora oggi, ancora orale, che c'è ancora orale, ci sono praticamente gli Hasidim, che sono quelli che in effetti si fanno carico di questa grande tradizione orale, ma ci sono anche i rabbini oggi, che sono i rabbini di oggi, che sono quelli che conoscono perfettamente questa tradizione orale e che sono quelli che in effetti conoscono queste leggi. Conoscono anche la Gemara, perché la Gemara sono le interpretazioni di queste leggi, per cui ecco, hanno una conoscenza molto forte, diciamo, di questa parte che non c'è nella Bibbia, non c'è, scusate, nella parte normativa scritta, ma che rimane praticamente in quella così. Quando noi diciamo che le leggi nel mondo ebraico sono 613, beh, voi dite, scusa, 613 leggi. Noi conosciamo, tutto stanno 613, quelle sono 10 le leggi, ecco, quelle sono la parte normativa, e poi c'è anche la parte che comunque rimane a parte orale, appunto, che viene trasmessa da generazione in generazione. Qualche altra riflessione?
profana, non da esperta. Altro che 613, non so se sono di più o di meno.
Sì.
Una piccola riflessione il problema, che mi è venuta in mente ora.
Il problema è che nell'ambito della giurisprudenza ebraica le persone vengono valutate sulle 613 leggi. Quelle sono. Mentre invece nella nostra Costituzione c'è il codice praticamente che ogni anno ne sforniamo così, no? Mentre per loro sono le 613 leggi, quindi il giudizio dell'uomo si attesta su quelle 613 leggi. Perché 613 leggi? Sapete come si suddividono queste leggi? No, adesso non entro praticamente nelle... queste 600, basta fare un calcolo molto rapido, sono 613 leggi. Si suddividono in due parti, c'è una parte che contiene 365 e l'altra parte sono 200, se la matematica non è un'opinione, sono circa 200... insomma, fate dei calcoli, sono 318, 365 e 218. Ma sapete perché sono 365 e 218? 365 ha a che vedere con che cosa? Con i giorni dell'anno, capite? E 218, sapete perché? Allora, il calendario si suddivide in calendario solare e lunare. C'è tutta una disputa tra calendario solare e calendario lunare. Alcuni seguono il calendario lunare, altri seguono il calendario solare. Le scuole rabbiniche, quelle di stampo farisaico, avevano un calendario, quello di stampo umranico ne avevano un altro, per cui il conflitto è molto forte su questo. Ma in mezzo ai 365 sono quelle appunto che sostengono appunto la tesi farisaica dei 365 giorni, mentre i 218 sono le parti del corpo. Noi siamo costituiti da 218 parti, dopodiché secondo appunto la teologia farisaica e San Buceto successivamente vuol dire che tu dovrai, allora ama tu Dio con tutto tutta la quello che noi diciamo, no? Tu dovrai rispettare praticamente, far fede alle leggi che Dio ti ha dato tutto te stesso e quando? Per 365 giorni, quindi per tutti i giorni dell'anno. Ecco allora il motivo teologico che c'è dietro questa ripartizione. Bene, se non abbiamo altre curiosità, passiamo un po' al secondo tema che caratterizza praticamente questo nostro incontro. E il secondo tema, che non mi manca il titolo, vediamo se lo riesco a trovare, ecco, è il Nehushtan. Il Nehushtan all'interno di questo paradiso, di questo Eden. E anche qui io proverò a farvi fare un certo tipo di percorso, già più forse soprattutto nella parte finale, se me la permetterete di fare questa parte finale, che non vi siete stancati troppo, ovviamente io aspetto sempre segnali di fumo da parte vostra che mi facciano capire che sto andando oltre oltre il limite umano, ecco, quindi su questo vi chiedo scusa su questo, ma datemi dei segnali di fumo, mi accorgerò dei vostri sguardi che praticamente sto usando troppo. Ecco, già lì in questa seconda parte capirete un po' come la penso su questi testi. Vi ribadisco che secondo me se tutto nasce lì vuol dire che tutto ci dobbiamo muovere in quel periodo storico che vi ho detto, perché è solo ed esclusivamente imputabile a quel periodo storico se noi abbiamo determinati testi che funzionano in un certo modo. Allora io comincio con il capitolo 3 verso 8, Genesi ovviamente. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo, con sua moglie, si nascose alla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Non vuole essere lungi da me l'idea, appunto, come vi dicevo prima, di fare un corso accademico su queste cose, però dobbiamo un attimo, ecco, vi faccio già capire come ci potremmo muovere, no, di fronte a questa situazione qui. Allora, il primo elemento di riflessione è questo: udirono il rumore dei passi del Signore. Il verbo è kol, ed è un verbo maschile. Allora, se il verbo è quello, è un verbo maschile, andiamo a capire chi è il soggetto di questo verbo. Allora, una prima ipotesi è la seguente: è la voce di Dio che passeggia e penetra nell'animo di Adamo ed Eva. Udirono il rumore del Signore che passeggiava nel giardino, quindi è la voce di Dio che passeggia in questo giardino con Adamo ed Eva e penetra nei loro cuori. Una seconda possibilità è che non è Dio nella voce a passeggiare in questo giardino, ma il soggetto è l'uomo. È l'uomo che passeggia nel giardino e porta dentro di sé la voce di Dio. Sono due possibili interpretazioni. Ovviamente io sposo la prima, per motivi cristiani cattolici io sposo la prima, non sposo la seconda, insomma, però la seconda è anche un'ulteriore opportunità, vi offro delle opportunità di riflessione, ovviamente. Questa onnipotenza della voce di Dio, questa della voce divina di per sé, contrasta fortemente con quello sforzo adamitico di nascondersi. Si nascondono, di sottrarsi praticamente, no? Di sottrarsi a questa voce. Se voi prendete Deuteronomio capitolo 4, verso 12, nessuna, c'è scritto questo, Deuteronomio capitolo 4, verso 12, nessuna figura, soltanto una voce. Per cui, in questa prospettiva, così come il testo ce lo presenta, ecco, Dio è voce. Ed è una voce strana, perché è una voce che cammina, no? Che segue l'uomo. Per cui non è l'uomo che recepisce e porta dentro di sé, ma è questo Dio che cammina, ecco il discorso che io ti dicevo, per cui sposo la prima linea, insomma. È un Dio che cammina con l'uomo. Che va dappertutto, è una voce che praticamente va dappertutto. Non c'è luogo all'interno di questo giardino, non c'è angolo dove non risuoni questa voce di questo Dio. Domanda: allora perché Adamo si nasconde? È banale. Se la voce di Dio risuona in tutti gli angoli di questa stanza, che senso ha nascondermi? Non ha senso. Sì, ma questo non mi porta a nascondermi. Non mi porta praticamente a nascondermi. Beh, innanzitutto noi sappiamo, stando al testo, a quello che dice il testo, dove sei? Mi sono nascosto perché avevo paura, ma mi sono nascosto. Che significa nascondersi? No, significa io mi nascondo quando non voglio essere
trovato.
E quindi quando non voglio essere, no, non è soltanto essere trovati, ma essere
mancanza, cioè non voglio dialogare.
No, dialogare, ma non voglio essere visto. Quindi il discorso è: mi sono nascosto perché non voglio essere visto. Scusate, che abbiamo detto qualche istante fa? Qual è l'elemento predominante all'interno di questo Eden? Che cos'è? Qual è? Abbiamo detto prima, la voce di Dio che risuona in ogni angolo di questa stanza. Quindi che cos'è che risuona? La voce. Lui che cosa dice? Nella sua prospettiva dice: mi sono nascosto, cioè praticamente ho preferito non farmi vedere. ma la prospettiva non era quella della vista, era quella. Allora capite qual è il primo elemento in cui noi ci troviamo? Noi ci troviamo di fronte a un qualcosa, cioè in questa prospettiva adamitica, sto personaggio ha cambiato le carte in regola, perché lui sta utilizzando una categoria che in quel contesto lì non ha senso, perché non è la categoria della vista, ma è la categoria dell'udito. È quella la voce di Dio, la voce è una categoria che chiamo in causa l'ascolto, quindi non la vista. E lui la prima cosa che fa, cerca di capovolgere questa prospettiva, cioè sta presentando a Dio la sua prospettiva, ma non è la prospettiva di Dio, perché in quel contesto, ribadisco, ciò che è il registro fondamentale è quello uditivo, non è quello visivo, mentre lui inverte questa prospettiva. Beh, allora la mia prima riflessione che vi rimando, perché poi alla luce di queste cose che noi diciamo nascono inevitabilmente anche delle riflessioni a livello personale, e una delle priorità delle riflessioni che faccio è: ma nella nostra prospettiva di fede, quale registro io provo a far emergere? È quel registro visivo o uditivo? Perché se c'è un registro visivo, voi capite che quella diventa la mia esigenza, ma non è l'esigenza di Dio. Fammi vedere, ho visto, soggetto chi? Io. Capite? C'è un registro molto forte, per cui in una prospettiva di ascolto, io mi pongo all'ascolto della tua voce, di quello che tu dici. Del resto, in un registro visivo, se permettete, funziona così. Guardate adesso come esempio molto, insomma, molto semplice, ma per aiutarvi in tutto questo. Ognuno di voi in questo istante potrebbe pensare a tutt'altro, perché siete stanchi, perché avete lasciato gli affetti a casa, perché avete fatto. Ognuno di voi potreste pensare quello che vuole in questo istante, giusto? Però io me ne accorgerei e potrei dire: Franca, scusa, perché ti sta distraendo? Franca, forse volendosi giustificare, dirà: come si fa a scuola? Sto attento. Ma se c'è il richiamo, perché probabilmente io ti ho visto che tu sei stanca, no? Che stai con la testa tra le nuvole. Ma se io pongo tutto sul registro visivo, potrei semplicemente mettere in automatico quello che i miei giovani mi insegnano, perché loro mi insegnano tantissime cose. Pigiano il pulsantino, tu parli, loro fanno con la tessolina così, ti guardano, e tu sei contento e convinto alla fine della lezione, te ne vai tutto contento perché hai fatto una lezione che non finisce mai e sei talmente soddisfatto che i tuoi studenti stanno lì e che ti hanno guardato e hanno fatto sempre così, bravo. E tu pensi che loro hanno pigiato, hanno fatto così e sono andati in automatico. Vai a vedere che cosa c'è dietro, in quell'istante cosa stanno pensando. Probabilmente stanno riflettendo su quello che dovranno fare nel pomeriggio, stanno riflettendo sull'appuntamento che hanno subito dopo con il ragazzo o con la ragazza, ma certamente non ti stanno ad ascoltare. Per cui tu vedi che fanno così in automatico e tu pensi che tutto questo funzioni. No, loro sono, orientano la vista verso di te, ma con la mente sono altrove. Ecco allora qual è la componente, quali sono i due registri, no? Il registro uditivo che ti impone l'attenzione, perché io mi accorgo se tu non sei attento. Il registro visivo, io faccio finta di guardarti, vado in automatico, ti sorrido pure perché ti dico giusto è quello che stai dicendo, però nel mio mondo sto pensando a tutt'altro e sto vedendo tutt'altro. Ecco allora questi registri, no? Allora, questo Dio come lo percepisco? In che termini lo percepisco? Dopodiché abbiamo questa domanda, no? Che dove sei, l'uomo, dove sei? E al verso 11 ancora un'altra domanda molto forte. Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Queste domande noi molto spesso le leggiamo con tono inquisitorio. Ah, eccolo qua, ah, il giudice, hai visto, già mi sta giudicando, già mi sta dicendo questo o quell'altro, già... Vuoi vedere che probabilmente un'ulteriore possibilità potrebbe essere quella di poter ascoltare queste parole di Dio in una chiave diversa, e cioè con una chiave dubbiosa, cioè questo Dio mi sta facendo sorgere dei dubbi? Questo Dio sta scuotendo le mie certezze? Vuoi vedere che forse non è inquisitoria, ma è smuovermi da quella situazione di certezza che io ho? Adamo si nasconde per non dover dar conto, probabilmente, alla sua responsabilità. E allora, se permettete, qui la solita domanda che mi pongo e che io vi rimando, ma sicuramente pongo soprattutto a me stesso: quante volte sono sfuggito di fronte alle mie responsabilità? Probabilmente tante volte, quindi forse non ho fatto altro che fare quello che ha fatto Adamo. Di fronte a delle responsabilità io mi sono rintanato. Allora forse l'autore sacro concepisce la vita dell'uomo come cammino e non come nascondimento. Forse questo brano mi sta spronando, mi sta sollecitando a camminare, ma non a nascondere, ad avere uno sguardo che va in avanti, ma non che guarda indietro. Forse mi sta spronando a guardare nel futuro, ma non a guardare nel passato. La nostalgia di un mondo perduto. Cosa significa allora uscire dal proprio nascondiglio, dal proprio guscio? Che cosa potrebbe significare questo? Innanzitutto implica sempre una buona dose di lacrime, sempre una buona dose di lacrime, questo è inevitabile, ma forse può chiamare in causa anche un certo rischio, il rischio, e con il rischio forse anche il coraggio. Il coraggio. C'è un testo che io, alcuni di voi che mi hanno seguito negli anni scorsi nei percorsi biblici che proponevo, ho più volte sottolineato, no? Ed è un testo, un mattone, però vale la pena leggerlo, soprattutto sotto l'ombrellone, nei periodi estivi dove uno praticamente è molto rilassato. Ed è il testo di Kafka, che ecco, c'è il nome, c'è tutto. Se siete praticamente usciti fuori dalla metamorfosi di Kafka e se siete venuti fuori dalla metamorfosi di Kafka, allora poi capirete che ci vuole una flebo in ospedale quando voi leggete la tarla di Kafka. Sì, dove c'è questo che si autodefinisce mostro, questo mostro che sta dentro la tana. Ora voi sapete che noi pedagogicamente la prima cosa che ci hanno insegnato da piccoli è di aver paura dei mostri, poi va a vedere che cosa c'è dietro quel mostro, no? Ma che il mostro è la figura cattiva per eccellenza per il bambino, il mostro, no? E allora lì c'è un mostro. Questo mostro sta all'interno di questa tana. E questo mostro un giorno decide di uscire da questa tana. Ma lui è consapevole che andando fuori da questa tana che cosa potrebbe trovare? La morte. Perché? Perché sono gli altri che lo uccideranno, lui che è mostro, sono gli altri che lo uccideranno. E allora lui prende il coraggio a quattro mani e dice: adesso esco. E ecco come sta facendo Sofia, adesso apre la porta, sta per uscire, però poi dopo ci ripensa e dice: no, aspetta, farò due passi, saranno lì, mi staranno braccando a destra e a sinistra, sono pronti a massacrarmi, ad uccidermi, ma chi me lo fa fare? Io qui ho tutto ciò che mi serve, ma chi me lo fa fare? E allora rientro: che bello, guarda che cosa c'ho qui, ma che c'è fuori? Sai che vuoi vedere che io qui mi sento rinchiuso, vuoi vedere che adesso vado lì e trovo la mia libertà? Vado fuori. E allora si mette sull'uscio, apre la porta, ma no, non ce la faccio. Ma che cosa ti aspetti fuori? Ti aspetti morte, ti aspetti questo, ti aspetti che l'altro stanno lì ad additarti, a correrti contro, no, ma c'ho tutto.
È proprio sicurezza.
C'ho tutto. E allora, ecco, questo gioco, no, che continua in Kafka, Kafka proprio fa fare così, no, alla fine come finisce? Beh, Kafka dice: beh, adesso sei tu quello che la devi far finire la storia. Sei tu il mostro. Decidi. Vuoi uscire o vuoi rimanere qui? Capite questo senso della grande responsabilità che il Signore ci chiama, no? Ci chiama questo grande senso della responsabilità. Allora, in questo contesto, in questo giardino, tutto comincia con quella proibizione, no? Capite, i versi 16 e 17 del capitolo 2, no? Tu puoi mangiare i frutti di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangerai, perché se ne mangiassi certamente moriresti. L'abbiamo detto prima, possono mangiare tutti gli alberi, possono i frutti di qualunque albero, no? Compreso l'albero della vita, compreso l'albero della vita. Ma questa proibizione, chiamiamola così, riguarda soltanto l'albero della conoscenza del bene e del male. Allora ecco qui che si insinua il capitolo 3, l'inizio di questo capitolo 3, che questo capitolo 3 richiama tutta una teologia che io adesso vi accenno, è un flash, ma non mi farete domande ovviamente su questo flash. Come comincia il capitolo 3 del libro di Genesi? Come comincia?
Il serpente era la prima stima di tutte le bestie.
Scusate, fa a riferimento prima, precedentemente, a questo serpente? No. Dove sta sto serpente? Ma dove?
Nel giardino.
Il serpente è nel giardino. E allora questo è un altro tipo di teologia. È un altro tipo di teologia che dice che probabilmente il male è preesistente all'uomo. Per cui se tu adesso, ecco, mi dici, mi fai vivere soltanto al buio e poi mi parli di sole, io che dico? Che sei un bugiardo. Perché ti dico che sei un bugiardo? Scusate, sei tu che mi hai messo qui. E se tu mi hai messo qui e mi fai vedere che il cielo è soltanto nero, così come lo vedo adesso, e poi tu mi parli di sole, io il suo sole dove lo vedo? Non lo vedo, perché tu mi fai vivere solo di notte. Ecco, capite? Allora c'è in questo clima allora tenebroso. Allora scusate, se tu mi dici che io ho commesso il male, ma scusa, tu mi fai vivere nel male, per cui io faccio il male perché vivo nel male. Capite che tipo di teologia c'è qui? Quale teologia cristiana è questa? Quindi stiamo attenti. Ecco allora quando io vi dico che dobbiamo stare attenti all'origine di questi testi. Questi testi riflettono delle teologie che noi nel mondo cattolico cristiano non riconosciamo minimamente. C'è questa idea di questo male preesistente, ma ce ne sono anche altri. Se voi prendete faccio un esempio, una piccola divagazione, perdonatemi, se voi prendete il capitolo 6, il capitolo di Genesi, il capitolo 5, Noè, scusatemi, sì, Noè, il racconto di Noè. E lì nel racconto di Noè che cosa troviamo? La storia degli angeli decaduti. I quali angeli decaduti scendono dal cielo, si uniscono con le donne della terra e nascono i giganti, che sono la cosa più abominevole che Dio possa, ed ecco il motivo per cui Dio poi deciderà di distruggere quest'umanità. Perché quindi questo peccato, scusatemi, da dove viene? Da quegli angeli ribelli, altra teologia, come vedete che non hanno. Vedete quante teologie sono presenti praticamente all'interno di questa, perché è frutto praticamente di una storia lunga, lunghissima, e che poi è stata concentrata proprio in quel periodo storico di cui vi dicevo, dove c'è una concentrazione praticamente di teologie, dove c'è una somma delle teologie che vengono riportate nei vari racconti. E queste teologie noi le dobbiamo conoscere. Perché altrimenti poi corriamo il rischio di fare una teologia avulsa dal testo. Poi le diamo le interpretazioni che vogliamo, ma noi dobbiamo partire dal dato teologico, dal dato scritturistico, per poi elaborare la teologia. Allora c'è questo tentatore. Questo tentatore, che cosa fa questo tentatore? Inizia a fare un dialogo con chi parla. Con chi parla? Con la donna. Vertice di quella creazione di cui vi dicevo prima, no? Con quel vertice della creazione parla con la donna e che gli dice? Guardate che cosa. Leggiamola quella frase, quella domanda, l'espressione che questo serpente dirà alla donna. Qualcuno di voi ci presta la voce?
Egli disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Rispose.
Ecco, capite la domanda qual è? Dio ti ha detto che tu non devi mangiare di nessun albero del giardino. Falso, sei falso. Tanto è vero che questa donna lo correggerà. Leggiamo la risposta.
La donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete.
Ecco. Capite la donna che cosa fa? La donna corregge il falso. Lo corregge, diceva bello, mica funziona così. Dio non ha detto quello che ha detto tu, ma Dio, c'è una cosa però che forse la vostra attenzione sarà pure l'ora tarda, non vi sta facendo riflettere. Guardate la risposta di Eva, che è giusta perché lo richiama all'ordine questo serpente, è giusto, ma guardate che cosa dice. In merito a quest'albero, che dice?
Non ne dovete mangiare, non lo dovete toccare, altrimenti
sta in mezzo del giardino.
Lei dice che sta nel mezzo del giardino e di quest'albero non bisogna né mangiare e né
toccare.
Quanto mai Dio ha detto questo?
Toccare.
Quanto mai Dio ha detto questo?
Ha detto solo non mangiare.
Ha detto solo non ne dovete mangiare, ma non ha detto mica che non lo dovete toccare. E non ha detto che quell'albero stava al centro. Sei tu che stai ponendo quell'albero al centro. Perché? Perché vuoi vedere che per te è la cosa più importante. E la stai ponendo tu al centro perché gli stai dando la centralità a quell'albero, che probabilmente era relegato. Tu gli stai dando quella posizione centrale, primo. Dio ha detto puoi mangiare, non puoi mangiare quello, ma non ha detto non lo devi toccare. Beh, Allora, in che cosa ci posso leggere in queste due parole? Probabilmente quest'albero ti sta seducendo.
Mangiare significa anche toccare
comunque. Sì, certo, perché tra l'altro se tu non fai il gioco della, del frutto che mangi le cose così. Però Dio non ha detto che non lo devi toccare, Dio ha detto non ne devi mangiare, ma non che non lo devi toccare. Tu hai aggiunto una cosa che Dio non ha detto. Quindi anche tu ti stai orientando un po' verso l'amico Fritz che tu hai detto, insomma, che tu hai ripreso dicendo guarda, non è proprio così. E allora questo evidentemente che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che probabilmente quest'albero è qualcosa che ti sta seducendo, sta richiamando praticamente un po' la tua attenzione. E qual è il risultato di questa tentazione che è così forte nei tuoi confronti? Che tu stai percependo l'idea di questo Dio, anzi l'immagine di questo Dio, in modo molto diverso da questo Dio come ti si è rappresentato. La tentazione ti sta facendo trasformare quell'immagine che tu avevi di Dio, te la sta cambiando.
Quindi scusa, una tentazione potremmo dire già demoniaca prima ancora che venga tentata.
Questa è un'altra forma di teologia che si è elaborata.
Che si è elaborata.
Sì. E che cosa succede nel momento in cui lei mangia sto frutto? Che riescono a conoscere il bene e il male?
No.
Non è che mangiando quell'albero o i frutti di quell'albero questi adesso conoscono il bene e il male, non è questo, ma hanno un'altra visione di Dio. Gli appare loro il Dio giudice, il Dio severo, quel Dio castigatore, quel Dio che punisce. Ma come ci hai passeggiato fino a 2 minuti fa? Passeggiavi con Adamo all'ombra di queste foglie e adesso tu adesso lo vedi come quel Dio giudice, quel Dio che ti punisce, quel Dio che ti castiga? Quel Dio spietato, usurpatore dei tuoi diritti, lo vedi così adesso? Beh, allora certamente di fronte a questa situazione che tu adesso stai nuovamente vivendo di questo Dio che lo vedi così, la tua prima reazione è quella di nasconderti, ovvio, perché hai paura di questo Dio, ti nascondi perché hai paura.
Sì, però di fatto davvero poi arriva la punizione, quindi mica è cambiato Dio però.
Aspetta, perché tu stai dando questo, io ti sto portando per mano, però ti vorrei far riflettere un po' come questi testi dove vorrebbero portarti. Ecco allora che i loro occhi si aprono. E che cosa vedono questi loro occhi? Invece, visto che tu adesso stai nel paradiso, potresti vedere quello che tu non avevi, anche le cose più insensate, le cose più piccole di questo paradiso che tu ti erano sfuggite perché i tuoi occhi prima non erano così aperti, che cosa vedi?
Se stesso.
Il corpo nudo.
La loro
colpa. Ma come? Invece di adesso hanno l'opportunità di vedere Dio faccia a faccia, allora la prima cosa è fammi vedere sto Dio faccia a faccia, no. Vedo che sono nudo. E allora di fronte a questa nudità che cosa fanno? Cercano rifugio. E provano a coprirsi.
Vedono la loro condizione, però penso, però.
Vogliono probabilmente nascondersi allo sguardo dell'altro. Vogliono nascondersi a questo sguardo dell'altro. Allora, cosa significa quello che vi dicevo un po' prima, no? Cosa significa sfuggire allo sguardo dell'altro, che l'uomo probabilmente ha più interesse a coprirsi che a vestirsi. Allora si cerca praticamente di recitare il ruolo di un personaggio che in effetti personaggio, perché non sono io, perché adesso si cerca di fare, siamo in un contesto di teatralità, adesso quindi io vado ad impersonare un personaggio del teatro, ma che non sono io, no? E quindi praticamente si lavora su ciò che sembra, non su ciò che si è. E quindi praticamente c'è tutto questo richiamo adesso appunto nei versi successivi, dove c'è l'apparenza, non l'apparire, che ha il primato sull'essere. Sono tematiche che queste mi riguardano, perché adesso io vi devo dire quante volte sono apparso nei vostri confronti e quante volte ho cercato di non essere nei vostri confronti, e voi mi avete percepito per ciò che, per come mi sono mostrato e non per quello che sono. E la mia vita, questi racconti mi fanno riflettere su quello che sono, non su quello che erano, ma su quello che sono. E allora ecco che dopo questo peccato, chiamiamolo così per il momento, dopo questo peccato io mi sento guardato, e quando uno mi guarda molto spesso mi giudica, per cui mi sento giudicato, e questo non te lo permetto, ecco perché mi vado a nascondere.
Però non riesco, non sono mai riuscito a capire perché la stessa unità prima non mi dava fastidio e dopo...
Perché è cambiata la condizione.
Guarda, non mi ha spiegato questo alla fiammella, prima candela. Cioè, è come se vestita la fiamma della candela, la gloria, spenta la fiamma, resta l'anima della candela, e quindi in quel momento spenta la fiamma, resta la luce e si vede. Perché quando c'è la candela non vediamo c'è dentro, no? Nel momento che si spegne la fiamma, allora ci si accorge che all'interno c'è.
C'è il discorso appunto di un cambio di prospettiva. L'uomo praticamente ha cambiato la sua condizione.
Prima ti trovavi in armonia, adesso
ovviamente di fronte ad una condizione diversa tu praticamente le cose le percepisci. Sapete che c'è una grande difficoltà, la nostra difficoltà è quello di non riuscire a guardare le cose con gli occhi degli altri, e quando noi cominciamo a guardare le cose con i nostri occhi, che sorgono i problemi, perché vedo praticamente i due difetti. Quando io guardo le cose con gli occhi degli altri noto solo pregi. Quando comincio a guardare le cose con i miei occhi, allora sono pronto a dire no, questo no, quello no, quello no. E questa è la prospettiva, è cambiata la prospettiva. Quella è successo un qualcosa che mi ha messo nella condizione di cambiare pagina.
Potremmo dire che Adamo, guardando Eva, si è accorto che era nuda,
perché probabilmente prima avevano gli stessi occhi, guardavano nella stessa prospettiva. Adesso che comincio a guardare con i miei occhi, io scorgo quello che tu sei e quindi mi difendo da ciò che sei, mi vado a nascondere e quindi mi vado a coprirmi. L'uomo quindi allora diventa un po', si sente spiato da questo giudice divino, e questo è un po' l'effetto di questa nuova condizione in cui ci si è. Il dramma della caduta non può essere unicamente il fatto di aver cercato di diventare come Dio. Qui non è soltanto un discorso che l'uomo ha voluto diventare come Dio. Il problema è che alla base di questo atteggiamento dell'uomo c'è l'ignoranza nei confronti di questo Padre. chi è questo padre? E allora, nel momento in cui io provo a dare la risposta a questo padre, guardando con i miei occhi, lo vedo come il padre geloso. Lo vedo come il padre che non accetta praticamente la mia indipendenza, ma vuole solo la mia dipendenza. E questa è veramente un'immagine molto difficile da sradicare nell'uomo, molto molto difficile da sradicare. E andiamo un attimo a vedere, guardo lì per non annoiarvi molto, ma ancora due piccoli passaggi, se ce la fate a sopportarli ancora questi piccoli passaggi. Il primo passaggio è questo, andiamo a vedere che cosa significa mangiare l'albero, i frutti dell'albero, della conoscenza del bene e del male. Mangiare vuol dire assimilare, io mangio una mela, assimilo la mela, la porto dentro di me, la mela. Ora, dobbiamo tenere presente questa idea di assimilare, faccio mia, la porto dentro di me, e con un'altra idea. Nel mondo ebraico, nel contesto ebraico, quando noi uniamo due termini, i due termini non stanno ad indicare soltanto due cose, ma stanno ad indicare tutto quello che c'è tra le due cose. Esempio. Dio creò il cielo e la terra. Dio non ha creato il cielo e la terra. Ma dire che Dio ha creato il cielo e la terra significa che Dio ha creato tutto ciò che c'è tra il cielo e la terra. Dire che l'uomo conosce il bene e il male non significa che l'uomo conosce il bene e conosce il male, ma significa che conosce tutto ciò che c'è all'interno di quel bene e di quel male, gli atteggiamenti. È consapevole di quegli atteggiamenti assunti che mi portano a fare del bene o del male. Quindi capite, c'è una prospettiva praticamente molto più ampia. Per cui l'albero della conoscenza, il mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, significa che praticamente io vado ad assimilare, a portare dentro di me qualcosa che è molto profondo, qualcosa che vado a compenetrarmi nell'altro e ad assumere ciò che dell'altro, il meglio, il peggio dell'altro, io non me lo vado ad assumere. Non è più un donarsi, ma diventa un accaparrarsi le preziosità o le debolezze dell'altro. E capito allora che se io divento padrone delle debolezze dell'altro, vuol dire che l'ho reso schiavo. L'altro diventa mio schiavo. Significa allora che vado a compromettere quella relazione ontologica, umana, antropologica, la vado a compromettere seriamente, per un motivo molto semplice, perché io vado a percepire di te ciò che è bene e ciò che è male, quindi tutta te stessa, e ne usufruisco secondo i miei bisogni. Diventi una mia dipendente. Ecco, allora, questi aspetti mi vogliono far riflettere su queste, vado un po' avanti perché altrimenti... Ecco, alla luce allora di queste considerazioni, albero del bene, albero del male, come inquadrare questi racconti, no? Questo racconto, vedete che io finora non ho mai fatto accenno, se non en passant, del discorso del peccato originale, non ho toccato questo aspetto. E allora, come intendere questo fatto di questo serpente, questo seduttore, no? Nell'ambito della teologia cattolica il serpente è stato poi definito come il male, per cui va il male che va a sedurre, questo e quell'altro. Questa è una possibilità di lettura sicuramente, però io mi distacco un po' da questa prospettiva. ma vorrei evidenziare un altro passaggio, proprio perché credo che alla base di questi racconti c'è un qualcosa che ha, cioè quest'idea del demoniaco, del male, di tutto questo, della figura, è un'idea molto successiva, molto, molto lontana dai contesti storici in cui nascono questi testi. A me interessa capire qual è il contesto in cui nasce il testo e cosa c'è lì alla base. Nehushtan, il serpente, che cosa c'è? Quando colui che scrive, a che cosa alludeva? Alludeva al peccato originale, alludeva a tutto questo, che fa parte di quella teologia che vi dicevo sarà molto lontana, o probabilmente sta alludendo a qualche altra cosa? Come? Sì, ma c'è un altro elemento molto forte che io adesso vi invito a leggere, quei quattro versi, i quattro versi del secondo libro dei Re, capitolo 8. Secondo libro dei Re, capitolo 8. Io credo, personalmente credo che tutta nasca da qui, nasca da quel capitolo, da quel capitolo 18, secondo libro dei Re, capitolo 18, i primi quattro versi. Capitolo 18, secondo libro dei Re, capitolo 18. I primi quattro.
Leggo.
Sì.
Nell'anno terzo di Osea, figlio di Ela, re di Israele, divenne re Ezechia, figlio di Acaz, re di Giuda. Quando egli divenne re, aveva 25 anni. Regnò 29 anni in Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abi, figlia di Zaccaria. Fece ciò che è detto agli occhi del Signore, secondo quanto aveva fatto Davide, suo antenato. Egli eliminò le alture e frantumò le stele, abbatté il palo sacro, e fece a pezzi il serpente di bronzo, eretto da Mosè.
Ecco, guardate questo verso 4, è fondamentale. Distrusse tutto quello che doveva distruggere, distrusse quel serpente di bronzo eretto da Mosè. Allora abbiamo questo Nekash, serpente, abbiamo questo termine Nehushtan, questo che abbatte il serpente. Ovviamente qui hai ragione Sofia, qui ci andiamo a rifare proprio a quel racconto del libro dei Numeri, capitolo 21, i versi dal 4 al 9, dove c'è un discorso appunto anche lì, no? Dove è uno dei tanti tentativi che il popolo ebreo fa, stanco di stare nel deserto, se la prende con Mosè, se la prende con Dio, dice: ma noi stavamo così bene lì dove stavamo, eravamo schiavi, è vero, però avevamo pane e acqua a sazietà, noi siamo venuti qui e stiamo morendo di fame, stiamo morendo di sete, allora che siamo venuti a fare? Perché ti abbiamo seguito? Per morire nel deserto? Sono molto arrabbiati con Mosè. Allora ecco che Dio manda questi serpenti. Questi serpenti che vanno lì a mordere, no? Le persone, e che rimangono praticamente, che muoiono dopo i morsi di questi serpenti. Allora ecco che questo popolo va da Mosè e chiede, intercede verso Dio, ferma questo sterminio che sta succedendo. Noi abbiamo sbagliato, ti chiediamo scusa, abbiamo sbagliato, ti chiediamo perdono al Signore per quello che abbiamo fatto. E allora ecco Dio che dà questo comando a Mosè: prendi un palo, mettici sto serpente. Nekash Nehushtan è un gioco di parole, noi lo traduciamo serpente di bronzo, sarebbe letteralmente serpente serpentello. Prendi sto serpente, mettilo lì, e in modo tale che ogni qualvolta questi guardano il serpente non vi succede nulla, perché questi anche se vi mordono non vi succede nulla. Sulla base di questo nascono dei culti divinatori nei confronti dei serpenti. E allora il dio Baal, come viene rappresentato? Viene proprio rappresentato con un serpente tra le mani, dio Baal. E c'è tutto praticamente, la terra di Canaan si riempie praticamente di questi culti divinatori. Cioè, tuo autore, allora, no? Io mi rimando immediatamente al racconto di Genesi, capitolo 3, perché ce la tieni tanto questo serpente? Ma che ti ha fatto di male? E vedete poi anche Dio come se la prende, cioè l'autore fa in modo che Dio, no, tu striscerai, tu mangerai polvere, mamma mia, che ti ha fatto di male questo serpente? Probabilmente dietro questo serpente c'è tutto un discorso particolare, e allora c'è questa idea. C'è questa idea dove c'è un culto che viene rivolto nei confronti di questo Dio serpente. C'è un culto molto particolare. E avete sentito che cosa fa Ezechia? Ezechia, la prima cosa che fa, distrugge tutti gli altari, tutte le alture che ci sono dedicate alle varie cose, e va a distruggere proprio quel serpente di bronzo diventato il culto del popolo caldeo. Lo va a distruggere. Ma poi che succede? Succede sempre nel libro del capitolo 21, i versi dal 2 al 6, succede questo.
2-6.
Fece ciò che è male agli occhi del Signore.
Stiamo parlando adesso di Manasse, il figlio di Ezechia. Manasse, il figlio di Ezechia. Vediamo che fa.
Imitando gli abomini delle popolazioni sterminate già dal Signore all'arrivo degli israeliti, ricostruì le alture demolite dal padre Ezechia, ed esse altari a Baal, innalzò un palo sacro come l'aveva fatto Acab, re di Israele. Si prostrò davanti a tutta la milizia del cielo e la servì. Costruì altari nel tempio riguardo al quale il Signore aveva detto: in Gerusalemme vorrò il mio nome. Costruì altari a tutta la milizia del cielo nei due cortili del tempio. Fece passare suo figlio per il fuoco. Praticò la divinazione e la magia. Istituì i negromanti e gli indovini.
Ecco, capite? Allora, capite questo che peccato è? L'ha detto, che peccato è? Istituì la divinazione. Allora, guardate, noi abbiamo il serpente. Abbiamo questi tre giochi di parole, dove abbiamo Nakash, Nekushtan, Nekushtan. E con Nekushtan si intende proprio divinazione, altro che serpente. Allora questo è il peccato di divinazione, dove praticamente Ezechia si era preoccupato di distruggere tutto quello che Dio gli aveva fatto, ed era giusto perché Dio voleva questo. Ed ecco che cosa succede, che il figlio Manasse farà proprio tutto il contrario di quello che ha fatto il padre, quindi praticamente ristabilì nuovamente quella condizione di idolatria. Ecco allora il grande peccato che commette Israele, è il culto di divinazione, abominio agli occhi di Dio. E scusate, che cosa potrà fare Dio nei confronti di questo culto così efferato nei suoi confronti? Che cosa farà? Prenderà posizione. E che cosa succederà? Succederà quello che vi ho detto prima, Babilonia. Allora la domanda, ce la fate ancora 10 minuti e poi mi fermo se ce la fate 10 minuti. Allora, scusate, se è vero quello che vi ho fatto fare come tipo di lettura adesso, mi andate un attimo a rileggere quello che noi definiamo come, nella nostra teologia, come protovangelo. Sarebbe Genesi capitolo 3 verso 15. Me lo andate a rileggere.
Io
porrò
inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno.
Questa noi l'abbiamo letta sempre in chiave mariana, non mariologica, abbiamo detto così. Scusate, il contesto ve l'ho detto, questa è teologia quello che voi fate, ma voi dovete partire da come nascono i testi. E il testo qui a che cosa sta facendo riferimento? L'abbiamo detto, qual è il problema? C'è un peccato, il grande peccato che spingerà Dio a mandare in esilio questo popolo, che è il peccato di divinazione, perché c'è un culto particolare, che è il culto cananeo, che fa riferimento ai serpenti. E allora, scusatemi, chi è questa donna che schiaccerà la testa a questo serpente? Chi è questa donna?
La Madonna.
Ma no! No, non è Eva! Chi è che toglie questo culto? Chi lo toglie questo culto? L'abbiamo letto prima. È Ezechia. È Ezechia che toglie questo culto. E c'è una indicazione molto forte nell'albero della genealogia. Gli ebrei sono molto rigidi. La genealogia chiama in causa soltanto la figura paterna, non la figura materna. Leggiamo per piacere quei primi quattro versi del capitolo 18 del secondo libro di Eri. Rileggiamo un attimo. Secondo libro di Eri.
Sì.
Guardate un attimo di che cosa si dice di questo Ezechia.
Quale verso?
Il primo.
Sì, dall'inizio.
È l'anno terzo.
Sì, cominciamo.
Osea, figlio di Ela, re di Israele, re Ezechia, figlio di Acaz, re di Giuda. Quando egli divenne re aveva 25 anni. Regnò 29 anni in Gerusalemme.
Scusate, finora vi ho detto che la genealogia guarda soltanto in chiave maschile. Continuiamo.
Sua madre si chiamava Abi, figlia di Zaccaria.
Capite per quale motivo tu mi dici che tua madre ti chiama Abi? A me che mi interessa se la genealogia deve essere solo maschile? Scusatemi, perché adesso capite che cosa significa questo Genesi capitolo 3? Perché questo Genesi capitolo 3, questa donna che schiaccia la testa a questi serpenti, chi è? Abi, la madre di Ezechia. Capite allora che cosa diventa questo testo? Diventa praticamente una preparazione a tutto quello che noi abbiamo qui, però per sapere che questa donna è Abi, figlia di figlia di Zaccaria e madre di Ezechia, io questo lo vengo a sapere soltanto se faccio una cosa, se il libro della Genesi lo tolgo da lì dove sta e lo metto dopo il secondo libro dei re. E allora capite che tutto questo ha senso, ha senso perché il libro della Genesi non è il libro delle origini, ma è il libro che mi racconta che cosa, quale storia, la storia di un popolo ebreo che ha subito praticamente un travaglio incredibile e che ha dovuto subire fortemente l'oppressione di un popolo ebreo, di un popolo babilonese, solo ed esclusivamente in virtù di quel culto di divinazione, ed è stato quello che ha spinto Dio a mandare i babilonesi e a punire questo popolo. Perché questo popolo si è macchiato di questo grande reato, che è il reato appunto di divinazione. Nekushtan, Nekashtan, Nekash sono termini che hanno a che vedere con divinazione, non con serpente. Ecco il peccato. E allora questa donna è Abi. Ecco il contesto. Voi allora capite che se questa donna è Abi, il libro della Genesi non è allora il libro delle origini, ma è il libro che praticamente mi parte da quel contesto. Quale contesto? L'abbiamo detto il contesto. Il contesto è quello di un esilio babilonese, dove io adesso mi trovo in esilio e dico, oh, ma che sta succedendo qui? Sta proprio succedendo quello che tu hai visto. Cioè sta succedendo che tu sei stato cacciato fuori da dove? Dalla tua terra, che era quella terra che Dio ti aveva dato. E adesso la tua prospettiva non potrebbe essere soltanto una, la tua prospettiva, quello di sperare che tu un giorno possa ritornare in quella terra. Ma capite? Allora diventa la prospettiva finale, non è la prospettiva iniziale. E allora voi capite che tutto questo è possibile soltanto se io mi distacco da quel canone ebraico che mi pone praticamente la lettura dei primi cinque libri, Genesi, Esodo, Levitico, Numero e Deuteronomio. Ma mi va a inquadrare questi cinque libri all'interno di nove testi, Genesi, Esodo, Levitico, Numero, Deuteronomio, Giosuè, Samuele, Primo Re, Secondo Re, nove testi, dove all'interno di questi nove testi io trovo la storia del popolo ebreo, che in quel contesto finisce praticamente in un momento di distruzione totale, perché questo popolo viene distrutto e portato nella terra, in una terra esule. Ecco la cacciata dal paradiso. E in virtù del Nekushtan, di quella divinazione. E quel serpente è il culto. In virtù di questo culto tu adesso dovrai scontare le tue pene, ma c'è la possibilità di un ritorno, ecco l'aspettativa. C'è la possibilità di potermi riallacciare ad un qualche cosa che mi porti a sognare di rientrare in quel contesto dove io e te passeggiavamo insieme? Certo che c'è, ma non sarai tu a dirlo, saranno gli altri. Quando passeremo in quella seconda parte, e dove la prima cosa che ci procureremo di fare sarà, secondo libro, primo libro delle cronache, l'inizio, cortesemente, primo libro delle cronache, l'inizio, cronista, la storia cronista, primo libro delle cronache, inizia. Primo libro delle cronache, l'inizio. Capitolo 1, verso 3.
Ha detto primo?
Primo libro delle cronache.
All'inizio?
Sì.
Numero?
Capitolo 1, verso 1, numero 6, a seguire. Fermatevi un attimo, scusate, che cosa state leggendo? Una serie di nomi, e questi nomi che sono? Allora stiamo parlando di che cosa? Dei patriarchi, della storia del popolo ebreo, per cui il cronista che cosa ti andrà a fare? Ti andrà a riscrivere la nuova storia, ti andrà a riscrivere cosa? La nuova storia, cioè questo dove viene riportato? Nella prima parte, bravo, e allora ti va a riscrivere? Ti va a riscrivere, l'hai detto? Genesi. Ti va a riscrivere Genesi. E qual è l'esigenza di scriverti questa nuova Genesi? Perché te la riscrive? Perché tu adesso ti trovi dove? Mi dovete dire dove? No, adesso tu dove ti trovi? Dove ti trovi? Chiamalo nome e cognome adesso.
In Egitto.
No, l'ha detto bene. Dove?
Fuori dal
letto. No, adesso dove ti trovi? Scusate, stavamo prima fuori, allora in questa prospettiva di allontanamento, io sogno un giorno di poter ritornare, questo dove io vado a ristabilire nuovamente la mia relazione con Dio, adesso che praticamente mi sto 538 nella mia terra, mi trovo. Mi trovo nell'Eden. E allora scusate, capite che cos'è l'Eden? L'Eden è quello che io avevo perso in virtù di quel peccato di divinazione che mi aveva praticamente portato ad allontanarmi da Dio, tanto è vero che Dio mi aveva mandato fuori, perché adesso sarà pianto e stridore di denti dove tu ti ritroverai, dove l'Adamo ed Eva sono quelli che io spero di poter diventare per poter riallacciare quella nuova amicizia con Dio, e questo però io non so se questo ci sarà, ecco il motivo, io non so, ma me lo dirà chi? Quelli che adesso stanno di qua, che andranno a riscrivere che cosa? La nuova Genesi, e dove in questa nuova Genesi io ti vado a dire guarda quello che tu speravi adesso si è realizzato, per cui questo popolo è ritornato nell'Eden. Mi fermo. Non so se sono riuscito a farvi cogliere questi passaggi, queste indicazioni. E... certo, e infatti quello che noi ci preoccuperemo nell'incontro successivo sarà appunto di vedere questa terra dell'Eden. Adesso ho aperto le porte per poter vedere.
Certo, la domanda
aspetta, però
voglio dire una cosa, ma quando lei ha detto prima, no? Che anche se Dio passeggiava con loro nel giardino, quindi cioè, non è che era proprio, forse credo, un perfetto sconosciuto, però la cosa che mi sembra contraddittoria è che invece poi ha detto che non lo conoscevano, per questo che poi hanno peccato, diciamo così, no? Ma allora, cioè, in realtà si tratta della divinazione, non del fatto che non lo conoscevano.
conoscevano.
Assolutamente sì. Il problema, il problema è
una cosa un po' strana,
no,
un po'...
c'è una, quel passeggiare con Dio, a fianco a Dio, implica quello che io mi auguro che un giorno possa verificarsi. Quello che so adesso è che Dio mi ha cacciato fuori.
Quindi è scatologico.
Quella è scatologia, cioè una prospettiva scatologica, quella
cioè,
di Dio.
Mi
auguro appunto di poter nuovamente mettermi a contatto con Dio e di potermi riallacciare quei contatti con Dio. Questa è la scatologia ebraica. Ma io sto qui, io sto qui. Poi dopo non lo so, perché io sto qui e io morirò qui stando in esilio. Per cui quello che
è scatologico e nello stesso tempo
è storico e scatologico, perché mi fa vivere
e mi fa
vivere quella condizione storica, perché mi racconta adesso quello che è successo, ma me lo racconta in chiave molto particolare, in quella chiave, in una prospettiva molto particolare. Ed è scatologica perché poi richiama anche l'aspetto che quello che speriamo che un giorno possa realizzarsi, dove questo paradiso possa essere pieno di quella relazione amorosa che c'è tra l'uomo e Dio. Io mi auguro che quello si possa realizzare, ma quello che so è che oggi io sto in Genesi 3, cioè sto fuori. Saranno gli altri che mi diranno: aspetta, adesso te la continuo io la storia, e te la continuo proprio da Genesi. E allora ecco qui la lista,
c'è la continuazione,
per dirti che adesso quel paradiso che tu tanto speravi, noi oggi lo stiamo vivendo. E questo paradiso ha caratteristiche molto particolari, perché adesso la domanda è: ma come facciamo a dire che veramente questa terra è veramente il paradiso? E questo lo vedremo nell'ora successiva. Dimmi.
Allora, abbiamo visto la Genesi ricostruita storicamente, che è molto diversa da quella teologica.
Sì.
E allora, come giustificare a questo punto questa contrapposizione? Perché la donna che calpesterà la destra serpente fino a tutt'oggi, diciamo che Maria.
Fino a bene a mezz'ora fa. Allora, io continuo a ribadire, il mio compito non è quello di mettervi una grande confusione nella testa, il mio compito è quello semplicemente di dirvi: guardate, quest'acqua, la sorgente di quest'acqua è a Monviso. Allora io vi sto dicendo: quest'acqua da dove scaturisce? Dal Monviso. Se tu poi adesso te la ritrovi a San Vittorino e ti devi chiedere come ci ha fatto questa acqua ad arrivare a San Vittorino, è quello probabilmente un percorso che scoprirai tu. Ma il mio compito era quello di farti capire che quest'acqua è stata attinta dalle sorgenti del Monviso. Io quello ti devo dire. Allora, dopodiché, noi andiamo ad applicare quello che noi facciamo, è una lettura cristiana, cattolica, di questi racconti. E abbiamo la prospettiva cristiana perché semplicemente abbiamo Cristo che illumina l'Antico Testamento, e quindi noi andiamo a leggere praticamente l'Antico alla luce del Nuovo, ma facciamo questo passaggio. Ma di per sé, se io mi fermo al contesto storico in cui nasce il testo, io ti dico che questo testo ha un'origine completamente diversa, e che è quella di cui che io appena ti ho evidenziato. Dopodiché, a questa interpretazione storica, storico-teologica che io ti do, tu fai subentrare l'altra interpretazione, la tua interpretazione, che è quella che noi cristiani siamo tenuti a fare nel momento in cui ci poniamo di fronte all'Antico Testamento. Però è giusto che noi sappiamo che questi testi hanno un'origine, una loro tradizione, e io sulla base di questa tradizione ci vado ad applicare quell'interpretazione che è frutto della fede che io vivo e che professo, insomma. Però devi sapere che l'origine è quella. Cioè, tu adesso ti chiederai perché sta qua, sta qui. Io ti dico che la tinta si attinge lì al Monviso. Poi,
no, è chiaro quello che dici.
Poi è ovvio che...
Lascia per questi, c'è da dire.
Beh, un po' il mio compito è quello di scuotere un po' l'idea, cioè da biblista io devo scuotere, poi dopo sta quello, sai, la forza e quel cammino di fede che io ho fatto che mi porta a dire che adesso devo saper conciliare le informazioni che ricevo da quelle, da quelle che poi fanno, sono frutto della mia fede, ma quello è un lavoro molto personale che devo fare. Cioè, questa è la prospettiva ebraica del testo, del canone ebraico, così come nasce il canone ebraico. In questa prospettiva io ti presento il testo. Dopodiché però c'è anche una... devi fare il passaggio attraverso un percorso tipicamente appunto di interpretazioni cristiane del brano che ti porta a leggerlo, quella è una prospettiva diversa, che è quella che tu conosci, perché altrimenti insomma... però devi sapere anche che c'è un'origine diversa, che funziona in un contesto ebraico ma non funziona in un contesto cristiano, semplicemente perché, ecco, il protovangelo che io vi ho fatto vedere, noi lo leggiamo in una chiave completamente diversa, però nasce da quel tipo di contesto lì. Non poteva nascere nella mente dell'autore l'idea appunto di Maria, non c'era, perché non c'è proprio l'idea, stiamo nel 538 a.C., per cui siamo 500 anni prima della nascita, adesso con tutte le ispirazioni che poteva avere, ma questo non poteva mai percepirla questo, però lui rivive la sua storia, cioè lui è una persona che vive integralmente all'interno di quel contesto storico e quindi all'interno di quel contesto storico legge quella storia in quella prospettiva. Qualche altra osservazione? Mi auguro che non vi abbia scioccato molto, insomma, perché non... Poi adesso ci penserà il nostro direttore a riportare tutto in quei canoni.
Sì, doppio lavoro.
In quei canoni, in quelle prospettive tipicamente di teologia cattolica cristiana, insomma, quindi
questo sono... Ma ricominciamo da casa.
Sarà lui che lo farà, insomma.
E va di nuovo leggere. L'argomento è interessante, va studiato, anche perché, essendo ispirata da Dio, non è che sempre il senso di chi ha scritto esaurisce il senso dello scritto, no?
Certo.
Noi siamo di fronte a una parola che non è umana ma è divina, e quindi non possiamo cogliere la portata di quella parola semplicemente sezionando l'autore agiografico, perché essendo ispirato dallo Spirito, la portata del contenuto della parola è più ampia di quello che voleva dire, voleva esprimere lo scrittore sacro. Questo dobbiamo sempre
tenerlo presente. Ci sono dei significati che lui manco sa.
Questo bisogna sempre tenerlo presente, e non lo tengono presente troppo spesso gli esegeti, no? Perché hanno una visione molto tecnica e molto mirata. Per cui io stavo pensando, molto interessante, ho preso solo l'ultima parte, quindi non posso parlare, no? Però ho intuito un po' tutto il discorso, che è molto, molto interessante, e il fatto che si sia riscritto nell'epoca deuteronomica la storia alla luce del proprio vissuto, no? Ma come poi questo possa esprimere qualcosa non solo del proprio vissuto, ma anche di quello che la Chiesa ha sempre colto nella Genesi, che è un peccato originale, lì bisogna vedere come e in che modo. Perché tu sai meglio di me che oggi... oggi... No, perché non posso guardare chi fa, se Mario mi ha capito. No, ma dal punto di vista teologico levi il peccato originale e chiudi la Chiesa. Non so se mi spiego.
Certo. Mentre oggi si vorrebbe bypassare il peccato originale, avere una chiesa basata non sulla redenzione ma su un amore che si dispiega senza la croce. Cioè, mentre per noi è necessaria nella nostra visione di fede la croce, perché l'uomo ha bisogno di essere redento, ha bisogno di essere redento perché c'è un peccato originale, allora bisogna vedere come in questa interpretazione può entrare l'indicazione del peccato originale soggiacente alla Genesi, perché altrimenti questa interpretazione potrebbe essere vista come un mezzo per dire peccato originale non ce n'è, non abbiamo bisogno della croce di Cristo, balliamo, amiamoci, facciamo quello che ci pare e tanto il Signore è buono e misericordioso. Non so se mi sono
spiegato. Io a loro precedentemente ho fatto come premessa, io l'ho fatto presente, che queste sono prospettive di lettura diverse da quella della teologia cristiana.
Perché ma io mi chiedevo come poi, perché cioè, la teologia cristiana non è una cosa astratta, no? La teologia cristiana entra in quel canale della rivelazione della parola di Dio che è il canale scritto e la tradizione orale, no? Allora, come questa teologia cattolica possa avere un riscontro in questa Genesi? Alla luce di questa interpretazione. Io non dico che non si possa interpretare, non dico questo. Io dico, io poiché io leggo la Bibbia con una precomprensione, altrimenti non sarei cattolico, certo. Io la leggo con una precomprensione, e questa mia precomprensione è luce di verità. Allora questa luce di verità che io ho nel contesto del contenuto della mia fede, mi deve dare il modo per capire come questa precomprensione può illuminare la Genesi e dire qui si sta parlando di questo. Ma è chiaro che per questo io non mi rifaccio alla semplice contestualità ebraica, ma mi devo fare alla contestualità teologica cattolica. No?
Sì.
Per cui io non sto dicendo che non sono contrario al discorso che fai tu. Solo che io mi chiedo, no, come è possibile poi inquadrare questo discorso, e credo che la cosa sia fattibile, non è che non sia fattibile.
No.
Però non è così semplice.
Guarda, quello che sappiamo è questo, che noi abbiamo avuto, per esempio, il motivo appunto di questi racconti, i cosiddetti racconti delle origini, no? L'abbiamo detto, insomma, ve l'ho detto prima. Questa idea, quindi anche del peccato originale, nasce di per sé in un contesto storico nostro occidentale molto particolare, che è contro il modernismo. Cioè, a partire da questa dall'idea appunto del modernismo, tutto quello che è modernismo, e qui mi rifaccio soprattutto alle encicliche sociali, a tutto quello che c'è come tradizione appunto della Chiesa, allora lì c'è praticamente l'esigenza di dare anche una certa impostazione. E allora ecco che anche i testi vetero-testamentari vengono letti in una prospettiva molto particolare. Dopodiché, questo tipo di interpretazione serviva per giustificare l'attacco contro il modernismo, serviva praticamente come questo tipo di risposta. Oggi la teologia cristiana cattolica, per essere, non voglio dire credibile, perché noi siamo credibili alla luce della croce di Cristo, lì siamo credibili, insomma, perché tutto va letto in quella prospettiva lì della luce di Cristo, che è quella che illumina tutta la scrittura, antico e nuova, tutto è il Cristo. Il problema però che noi stiamo vivendo è un problema di difficoltà, perché non riusciamo più a dare le giustificazioni necessarie che prima davano senso, che adesso non lo danno più. Ci sono 10 miliardi di esempi che si potrebbero fare, è ovvio che io mi sto mantenendo su sto aleggiando, non sto praticamente prendendo spunto, però se voi sapeste l'esigenza praticamente di avere un certo tipo di interpretazione, come giustificare quelle, perché noi diamo quel tipo di interpretazione a discapito di quell'altro, a secondo dei contesti storici che noi stiamo vivendo, questo diventa fondamentale. Il problema è che al di là del tipo di interpretazione, noi abbiamo una categoria molto importante, che se volete io adesso vi anticipo, però poi dopo la riprenderemo con calma quando probabilmente quando ci siamo un po' più rilassati. Noi teologicamente abbiamo avuto dei contesti molto molto particolari che ci hanno spinto a vedere il testo biblico in modo, diciamo, a utilizzarlo al nostro uso e consumo. Faccio per esempio un esempio. Se io vedo come l'Antico Testamento, e noi studiamo la Bibbia, l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, ecco, di per sé questo tipo di interpretazione, questo tipo di impostazione non è originale del testo biblico, non funziona così il testo biblico, non funziona un Antico Testamento, un Nuovo Testamento, non è così, perché questo è frutto di un'interpretazione che nasce a partire dal terzo, quarto secolo e che pone tutto, ruota tutto intorno al concetto di temporalità. Per cui in un contesto cronologico noi abbiamo un prima e un dopo. Quindi tutto si è basato su questo concetto della temporalità. Tutto. Ma i primi cristiani, per esempio, non la percepivano così, il testo biblico, non lo percepivano in questo modo, ma lo percepivano proprio su quello che la teologia ebraica ci aveva insegnato. Nell'Antico Testamento l'evento fondante è il Sinai, tutto ruota intorno al Sinai, quello è l'evento centrale, è l'evento determinante. Dopodiché Ireneo di Lione, per esempio, secondo secolo, terzo secolo, ha proposto un tipo di lettura molto simile a quella ebraica, prendendo spunto dall'evento fondante. Allora, l'evento fondante è la croce, è il Cristo morto e risorto, dopodiché tutto ruota intorno al Cristo morto e risorto. Non c'è un prima e un dopo, c'è il Cristo che è il centro, il nucleo, e tutto ruota intorno a questo nucleo. A partire dal IV secolo noi ci siamo cominciati a porre problema della temporalità, abbiamo fatto subentrare le categorie occidentali e abbiamo praticamente omesso questo evento fondante. È chiaro che adesso, nel momento in cui io vado ad interpretare l'Antico Testamento e io dico che l'Antico Testamento lo devo andare a rileggere in prospettiva cristocentrica, ma questo io lo riesco a fare soltanto in un unico contesto oggi che mi rimane, che è quello liturgico. Tanto è vero che in un contesto liturgico io ho la prima lettura, la seconda lettura, il Vangelo, dopodiché il sacerdote si preoccupa di fare che cosa? Fare quello che noi chiamiamo ermeneutica, no? Di attualizzare quei testi, ma in una prospettiva tipicamente cristiana. Questo è l'unico ambiente che mi rimane dove io riesco a fare quel tipo di lettura, e manco a farla apposta, non è temporale, prima e dopo, è proprio intorno all'evento fondante, Cristo, morto e risorto. Allora, questa categoria io credo che noi la dobbiamo recuperare, altrimenti Genesi rimarrà sempre il problema come dobbiamo porci, perché oggi Genesi va analizzato in un contesto, ma ancora peggio Esodo. Noi abbiamo avuto quest'anno, lo devo dire con grande amarezza, la difficoltà di poter analizzare il testo di Esodo alla luce dell'anno della misericordia, perché quel testo di Esodo bolle e ribolle in un contesto dove che non è tanto quello di una lettura che noi continuiamo a dare oggi, ma che probabilmente ha bisogno di altro tipo di categorie, e che comunque non siamo stati capaci di darle quel tipo di categorie, utilizzare quel tipo di categorie, perché ci mettevano in difficoltà, quando poi quel tipo di categorie ti richiamano proprio quel contesto, appunto, del Rahamim, no? Di quell'amore viscerale che Dio prova, ed è tutto Esodo così. Ma se non siamo capaci di fare questo tipo di lettura, poi andiamo a sminuire quello che poi andiamo a celebrare. Non so se riesco a farmi capire. E quindi tutto questo per dirvi allora che abbiamo delle grandi responsabilità. Questo, se io dico, se questo tipo di interpretazione e di lettura noi la facciamo in un contesto liturgico, avremo l'esigenza di doverla estendere in contesti anche paraliturgici o in un contesto di studi così, perché quello è l'evento centrale, la morte e la risurrezione di Cristo, dopodiché io vado a rileggere tutto in quella prospettiva.
Grazie.
Grazie a voi.